Amici di Non Solo Sport, state ben trovati. Il saluto in diretta da Roma da Luca Collodi. Antonio Menenti, ben trovato, nostro commentatore sportivo.
Buona giornata a tutti voi.
E ancora grazie a Maria Serena Tuglio e ancora Roberto Fortunato quest'oggi per la parte tecnica. Iniziamo questo programma a parlare della Roma e subito ti chiamo in causa perché diciamo alla regia di ascoltare Zeman in relazione all'allenamento della Roma e a una sostituzione inamichevole di Totti. Ascoltiamo quello che ha detto il mister della Roma Zeman.
Non siamo arrivati nemmeno a metà preparazione, facciamo lavori per ora solo sul lungo, non abbiamo mai fatto un scatto e quindi si sente perché poi in partita, partita in se stesso richiede una serie di scatti. Il discorso di Totti è che volevo che cambiava con Osvaldo e lui ha detto che non ce la fa, quindi se non ce la fa l'ho cambiato. Ma io penso che non ce la faceva nessuno però. Qualcuno è durato anche 90 minuti in campo, stringendo i denti come si dovrebbe fare. Per me per un attaccante gioca in partenza di schiena alla porta, per me non esiste nel calcio. Poi che c'ha delle doti eccezionali, anche oggi ha fatto 2-3 progressioni che poi magari ha finito male con ultimo passaggio o tiro. Però è un giocatore di qualità, io penso che quando impara due cose fondamentali ci aiuterà molto.
E questo era l'allenatore Zeman durante il ritiro della Roma. Antonio Menenti, il rapporto con Totti, il futuro di Totti alla Roma. Zeman ci sembrava abbastanza in alcuni passaggi con il suo stile un po' sarcastico, questa sostituzione di Totti perché non ce la faceva.
Ma simpaticissimo nelle sue dichiarazioni, come sempre. Cerca di, sempre di smorzare e alimentare la polemica al tempo stesso, nel senso che comunque sia i giornalisti vogliono delle notizie e lui gliele dà facendo queste prime dichiarazioni, poi sistema il tutto con delle seconde dichiarazioni dicendo giustamente: attenzione, siamo a metà preparazione, non abbiamo le basi, forse la metà della prima vera preparazione dopo qualche anno. E questo c'è da sottolinearlo, perché alcuni allenatori dicevano che la preparazione oramai era una cosa superata a seconda di tanti. E nel contempo Zeman ha fatto una dichiarazione importante, ha detto: una volta che ha imparato un paio di cose potrà essere molto più utile alla causa, tra virgolette. E questa cosa di aver imparato un paio di cose mi ha lasciato abbastanza sorridente.
E questo è il rapporto tra Zeman e Totti, vedremo poi il campo, quello che dirà prossimamente. Ma c'è un altro tema che vogliamo affrontare. Molte società di A stanno vendendo i giocatori, i propri campioni, che costano troppo, e stanno valorizzando i giovani. La crisi impone alle società di vendere, è il Milan il caso, con due prime donne, come Thiago Silva e anche Ibrahimovic, ancora in trattativa, peraltro, che sono andati a Parigi. Ascoltiamo quello che dichiara al riguardo il laterale del Milan, Antonini, proprio sulla partenza di Thiago Motta.
Sì, Thiago è una grave perdita, nel senso che è un difensore centrale più forte al mondo. Quindi dispiace, oltre che per il giocatore, per il ragazzo che è Thiago, un ragazzo eccezionale. Un amico, sto insieme a lui quattro anni belli, faccio il mio in bocca al lupo e mi dispiace solo che sia andato via. Il Milan ha preso un ragazzo giovane che è Acerbi e può crescere tanto, sta dimostrando in questo inizio di ritiro che è bravo, ha personalità, quindi va via un ragazzo eccezionale e siamo sicuri che la società abbia scelto nel modo migliore. Infatti no. Preoccupati no, sappiamo che è andato via Thiago, però sappiamo che la società in tutti questi anni ha sempre operato alla grande. Poi c'è il dottor Galliani che tira sempre fuori dei colpi eccezionali alla fine, quindi siamo tranquilli, fiduciosi, lavoriamo e poi quello che verrà.
Quindi il Milan vende i propri gioielli e valorizza i giovani, forse questo è un effetto positivo della crisi, ma Antonio Menenti, Questo ci dice che molte società hanno i bilanci che non gli permettono acquisti di campioni. Che parere hai su questo?
Tanto una prima riflessione, che è quella di dire finalmente era ora e cerchiamo di ripartire da un livello più consono a quello che è lo standard di vita sociale del nostro paese. Ripartiamo cercando di riportare i giocatori ad un livello, sì, comunque privilegiato, ma diciamolo pure, un po' più umano. D'altronde il Milan ha fatto un affare incredibile, credo che si aggiri non soltanto intorno ai 65 milioni, che è la cifra per cui riceverà dalla squadra che è acquirente, ma ha risparmiato, mi sembra, qualcosa come 80 milioni di ingaggio.
Quindi conti alla mano, le società cercano di risparmiare e vendono, e questo
vendono, ma
potrebbe essere positivo
comprare.
Per la valorizzazione dei giovani.
Esatto, possono anche comprare dei giovani promettenti e comunque hanno un budget molto più ampio per poter fare dei veri affari, che momentaneamente, diciamolo pure, non si è visto nulla di così grosso.
Saluto Pierpaolo Romani, ricercatore e giornalista, coordinatore nazionale dell'Associazione Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile contro le Mafie. Grazie Romani per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
Pierpaolo Romani è autore di un libro dal titolo Calcio Criminale, con la prefazione di Damiano Tommasi, edito da Rubettino. Abbiamo visto che molte società di A vendono, evidentemente non hanno i conti a posto, nel senso che non possono spendere denaro per acquistare calciatori, cercano di lanciare dei giovani, ma questa crisi dei bilanci delle società italiane di calcio non appare dalla grande stampa, anche dalla stampa sportiva. Perché, secondo te?
Ma guarda, tempo pochi giorni fa il ministro Gnudi, che è un esperto di bilanci, ha detto: beh, se io facessi il mio mestiere quello di commercialista, l'azienda calcio la chiuderei, perché molte società sono in passivo e molte società, a differenza di quello che succede all'estero, vivono fondamentalmente delle quote dei diritti televisivi che vengono concesse loro. Ma la cosa più preoccupante è la crisi finanziaria che si registra nelle società di Lega Pro, per esempio, che non a caso sono quelle dove maggiormente si riscontrano poi le compravendite di partite, la corruzione di calciatori, perché è qui che, appunto, a causa delle difficoltà finanziarie, gli stipendi sovente non arrivano, se arrivano in ritardo, se arrivano in ritardo arrivano anche parziali e molto spesso arrivano anche in nero. Quindi il calcio soffre anche, dal mio punto di vista, della mancanza di una capacità di gestione manageriale e aziendale a livello di impresa.
Romani, il calcio da sempre ha un forte impatto sociale nella società italiana, ma anche europea e nel mondo. Le società in difficoltà possono essere una preda dell'illegalità, della criminalità, delle mafie? È un po' il tema anche che tu affronti nel tuo libro, lo ricordiamo, Calcio Criminale, edito da Rubettino.
Sì, guarda, io racconto una serie di storie dove questa cosa che tu hai descritto si evidenzia in maniera abbastanza lapalissiana, nel senso che ci sono molte società in difficoltà e allora non dimentichiamoci che in questo momento di grave crisi economica le mafie hanno, i soldi li hanno, si stima un fatturato di circa 50 miliardi all'anno. E quindi loro hanno tutta la capacità e l'interesse di acquisire squadre di calcio, perché soprattutto attraverso l'acquisizione di squadre di calcio del settore di Lega Pro o del settore della promozione dell'eccellenza, loro riescono anche a conquistare quote importanti di consenso sociale.
Menenti, è un tema assolutamente vitale questo per il futuro del calcio, questo rapporto con la criminalità in caso di difficoltà economica, e poi vedremo anche, se ripristiniamo il collegamento con Romani, il rapporto tra criminalità, società di calcio e calcio scommesse.
Certo, beh, sappiamo che è un grosso business il calcio, sono tutti lì pronti a dare una finta mano, cioè a mettersi a disposizione delle società, quando poi, con il classico sistema, alla fine le società diventano proprietà stessa della criminalità organizzata. Questo è un problema che ne abbiamo parlato già diverse volte, anche con il presidente Lega Pro e tutti quante le persone che girano intorno a questo mondo. Purtroppo, quando c'è difficoltà, è lì la criminalità trova un'autostrada aperta, e soprattutto i presidenti che si trovano in difficoltà, non avendo alternative, o chiudono le società oppure devono cercare di andare avanti in qualche maniera. Questa è una cosa tristissima ma profondamente attuale.
Romani, società in rosso, criminalità interessata. Che rapporto c'è anche con il calcio scommesse, tra società in rosso, criminalità, mafie varie e calcio scommesse?
Il rapporto esiste nella misura in cui, torno a dire, ci ricolleghiamo anche al sistema della crisi finanziaria. Ecco, alcuni calciatori di alcune serie, soprattutto di Lega Pro, ma poi abbiamo visto negli ultimi tempi, da quello che sta emergendo anche a livello di serie maggiori, e quando si vedono anche in difficoltà finanziarie sono propensi ad accettare la combine delle partite e successivamente anche a scommetterci sopra. Naturalmente non lo possono fare in maniera diretta perché è vietato dal codice di giustizia sportiva, ma lo fanno per interposta persona. Quindi quello che non si riesce ad accumulare attraverso, diciamo, il percepimento di regolare stipendi viene percepito attraverso le scommesse. Ma non dimentichiamoci che nel sistema delle scommesse e delle partite combinate ci sono anche le società. Io racconto alcune storie, per esempio quella del Potenza Calcio, dove sospettano fortemente gli inquirenti, la dirigenza di quella squadra ha comprato e venduto alcune partite al fine di fare soldi per andare a ripianare dei debiti e per arricchimenti anche a titolo personale di quei dirigenti.
Ci sono possibilità di uscirne? C'è un modo per arginare queste mafie nel calcio?
Ma guarda, dipende se il mondo del calcio, inteso da chi lo pratica e da chi ne è tifoso, lo vuole. Secondo me sicuramente, ecco, ci sono delle norme da rivedere. Dal mio libro si evince che molte persone anche arrestate per reati di mafia sono diventate tranquillamente presidenti o direttori sportivi di società di calcio, e questo significa che le barriere in entrata sono troppo fragili, quindi bisogna rivedere i meccanismi in entrata. Secondo, bisognerà anche rivedere un po' il funzionamento del nostro sistema calcio. Secondo me ci sono troppe squadre, troppi giocatori professionisti, servono dei dirigenti capaci di gestire l'aspetto sportivo e l'aspetto aziendale della società. E dulcis in fundo, ma per me in primis, bisogna lavorare molto sull'aspetto culturale, sul tema della convenienza, della legalità e dell'importanza del rispetto delle regole. Questo a partire dalle scuole e dalle scuole calcio in particolare.
Pierpaolo Romani, a chiudere, ma riprenderemo questo argomento, la vendita dei grandi big. Il Milan ha venduto ad esempio due calciatori di primo piano e dà spazio ai giovani. Ecco, questo potrebbe essere un metodo per ripristinare un certo equilibrio nel sistema calcio, anche all'interno delle società, a partire dai bilanci?
Ma sì, io penso che sia sicuramente un elemento su cui riflettere. Oggi la Spagna, campione d'Europa, lo è perché ha saputo coltivare da 10 anni a questa parte i propri vivai, cosa che in Italia non, da diverso tempo non avviene. E perché questo? Perché il calcio è vissuto soprattutto come uno strumento di business e le leggi del mondo del business impongono il raggiungimento di risultati in tempi rapidi. Quindi se vuoi vincere bisogna del grande campione costa e più paghi e più ti indebiti. Ecco, noi abbiamo bisogno di tornare anche ad un calcio che sappia mettere delle radici più solide, che abbia un progetto in testa, ok? A breve, a medio e a lungo termine. Non può essere un mordi e fuggi, perché così, diciamo così, ecco, le cose, come abbiamo visto, non funzionano proprio bene.
Grazie a Pierpaolo Romani, ricercatore e giornalista, autore del libro Calcio Criminale, edito da Rubettino, ma ne torneremo a parlare anche prossimamente. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi tutti, arrivederci.
Una presentazione ora, saluto il senatore Raffaele Calabrò, che è componente della 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato. Senatore Calabrò, grazie per essere a Non Solo Sport della Radio Vaticana.
Grazie a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Noi con lei cambiamo decisamente argomento e parliamo della morte improvvisa dello sportivo in campo. E il problema lo abbiamo visto anche nei mesi scorsi con la morte di un giocatore del Livorno a Pescara. È un problema che accade spesso, se non con la morte, ma di malori anche gravi, accade soprattutto anche nei campionati minori e spesso di questo si parla poco. Voi, senatore Calabrò, domani in Parlamento al riguardo farete una iniziativa, c'è una serie di problematiche che voi affronterete proprio sul problema e la prevenzione della morte improvvisa dello sportivo.
Sì, esattamente. Penso che le ultime vicende, lei ha ricordato la morte di Marosini, giocatore del Livorno, ma era stata preceduta dalla morte di un pallavolista e poi successivamente la morte di un nuotatore danese. Bene, sono tre episodi che colpiscono molto per il livello agonistico delle persone, però magari ci sono tanti episodi sui campi di giocatori dilettanti, a volte anche misconosciuti, di cui non ci rendiamo conto. Questo che vuol dire? Vuol dire che forse ancora non c'è un'attenzione completa a prevenire la morte improvvisa dello sportivo. Devo dire che l'Italia sicuramente è tra i paesi più attenti sotto questo aspetto. Noi abbiamo un sistema legislativo, normativo molto preciso, che impone una serie di controlli alle palestre, che impone una serie di controlli alle società anche dilettantistiche, oltre alle società professionistiche, a secondo del livello agonistico dei giocatori, a secondo degli atleti e a secondo dell'attività sportiva che fanno. Quindi veramente l'Italia è tra i paesi più avanzati in questo. Però nonostante questo ci sono episodi. E allora il Senato ha immaginato di organizzare questa giornata, che è una giornata in cui si incontreranno scienziati, ricercatori, professionisti del mondo della medicina dello sport e della cardiologia dello sport, per confrontarsi col mondo delle istituzioni. Che cosa possiamo fare di più? Mettiamo a fuoco quali sono ancora i nodi bui degli aspetti anche clinici di questa realtà, perché da un punto di vista normativo dobbiamo essere ancora più precisi. Penso che sia una giornata, mi auguro che sarà una giornata produttiva, utile, e trovare anche il filone giusto per poter andare a slatentizzare quei fenomeni che non vorremmo più vedere, che si verifichino sui campi di calcio e nelle nostre realtà sportive.
Senatore Calabrò, la prevenzione passa anche per una migliore organizzazione all'interno delle società di calcio, sui campi dove si gioca, per prestare soccorso agli sportivi?
Allora, secondo me passa per due canali. Da una parte l'individuazione del soggetto a rischio, che magari con una presenza di familiarità analizzata più attentamente, o la presenza di alcune indagini molto più specifiche, vuoi esse indagini cardiologiche, ecocardiografiche, vuoi esse indagini genetiche, cioè certo non si possono fare a tutti, ma individuando la popolazione a maggior rischio probabilmente sono indagini che dobbiamo fare. Quindi prevenzione significa andare a valutare il soggetto che è maggiormente a rischio e quindi che tipo di sforzo può fare, che tipo di attività può fare. L'altro è, come lei dice, quella di organizzare le strutture perché ci sia la capacità di un soccorso immediato e un soccorso anche attrezzato. E in questo anche il Parlamento lo scorso anno è stato molto attento, finanziando la possibilità di implementare significativamente strumenti per defibrillazione in tutte le realtà sportive, e poter aumentare anche i corsi di formazione per una defibrillazione fatta non solamente da personale medico, ma da qualsiasi persona che voglia accedere a questo. Quindi ritrovarsi in una realtà in cui c'è il defibrillatore, in cui ci sono persone preparate, probabilmente riduce ulteriormente questo rischio.
Senatore Calabrò, a chiudere, voi come parlamentari, ma come cittadini, siete preoccupati di questo fenomeno che è in aumento?
No, io credo che lo dobbiamo essere preoccupati un po' tutti, perché anche se sono episodi isolati, sono episodi che colpiscono tantissimo, perché colpiscono i nostri giovani, i nostri figli, le persone che noi mandiamo nella palestra con la speranza che ne abbiano grandi giovamenti sul piano fisico, mentale, psicologico e della capacità di socializzazione e di vivere l'agonismo con gli altri. E ritrovarsi poi questi episodi così tragici è qualcosa che ci abbatte. Quindi io credo che dobbiamo essere preoccupati, ma credo che si stanno affrontando le strade giuste per poterli superare.
Quindi, senatore, ricordiamo l'appuntamento di domani al Senato, è tutta una giornata, credo di capire.
È tutta una lunga mattinata di confronto, ripeto, tra mondo professionale e mondo istituzionale.
E tutto questo al Senato a partire dalle 9?
A partire dalle 9 domani mattina, sì.
Grazie al senatore Raffaele Calabrò, componente della 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato, e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi chiudiamo questo collegamento. Il problema della morte improvvisa dello sportivo è importante e fa bene il Parlamento italiano, il Senato in questo caso, a interrogarsi. Antonio Menenti.
Fa bene, e soprattutto quello che stavamo dicendo dei defibrillatori in campo è una campagna nostra che abbiamo abbracciato molto tempo fa, prima di queste morti improvvise, finalmente forse vedrà la luce. Questo è un grosso segnale positivo.
Il problema è il costo di tutto questo, e con l'aria che tira certamente i fondi dovranno essere trovati, anche se, ci diceva il senatore, ci sembra di capire che alcuni finanziamenti sono già stati individuati. A te la parola per un telegramma finale.
Un telegramma finale, quello che può sembrare una zingarata agli amici miei, tanto per capirci, che è quello che è successo al tour. Hanno gettato dei chiodi per strada, non è una zingarata, è veramente un atto brutto, ignobile, perché si è andati a toccare uno sport nel momento clou, per visibilità, per cosa non lo so, ma veramente ho un senso di tristezza per questo. Esprimo tutta la mia condanna per questo atto.
Si hanno maggiori particolari di questo atto?
Sono stati buttati dei chiodi lungo la strada durante la tappa del tour,
una trentina di
forature.
Veramente... Questo ha fatto perdere posizioni in classifica e creato caos. Poi fondamentalmente è un modo certamente per ferire lo sport più che per
creare un problema. No, è proprio una ferita profonda dello sport.
Grazie ad Antonio Menenti. Noi chiudiamo con questa denuncia. Il ciclismo vive anche un momento peraltro difficile, perché la polizia purtroppo è tornata anche per problemi di doping a visitare gli alberghi del Tour de France, ma ne parleremo prossimamente. Da Luca Collodi è tutto, grazie, l'appuntamento con lo sport alla prossima settimana.